www.ladyjo.it e la storia continua. Fisco, quando lo Stato batte la cassa. Niente tasse, siamo barbari. Dal VI secolo nell'Italia longobarda le popolazioni non subiscono più alcuna pressione fiscale, perché si fa strada l'idea che il sovrano deve vivere del suo e finanziare il regno con il frutto dei propri beni. La guerra e il diritto, l'esercito e la cultura giuridica, questi i pilastri su cui era fondata l'impero romano e grazie ai quali la sua eredità ha continuato a vivere fino al nostro tempo. Entrambi sono tuttavia strettamente congiunti a un altro fondamento della civiltà politica romana, cioè il sistema fiscale. Le tasse sono la vera e propria linfa dello Stato, raccolte attraverso una complessa e grandiosa macchina amministrativa, confluiscono da tutto l'impero verso la capitale, dalla quale ritornano a circolare sotto forma di investimenti statali, di opere pubbliche, di spese per l'approvvigionamento dell'urbe e il suo governo. La fiscalità romana, fin dai tempi di Augusto, aveva il suo cuore nel prelievo diretto dello Stato, nelle due forme di imposizione, sulle persone, tributum capitis, e sulla proprietà, tributum soli. A seguito del dissesto militare e sociale del III secolo, il sistema fiscale aveva assunto caratteri più rigidi e centralizzati, aumentando anche progressivamente il proprio peso sui cittadini con le riforme di Diocleziano e Costantino. Il sistema fiscale romano, insomma, è per molti versi il modello della nostra stessa idea di potere pubblico, un potere che ancora oggi non sapremmo neppure pensare senza la costante delle tasse. Ma da quella grandiosa costruzione amministrativa ci separano molti secoli, nei quali la realtà e l'idea della fiscalità assunsero dei caratteri profondamente diversi. La fiscalità romana, infatti, non sopravvisse alla catastrofe dell'impero d'Occidente. I regni barbarici, come quello ostrogoto di Teodorico, nei quali i resti della vecchia aristocrazia latina erano ancora tutt'altro che scomparsi, riuscirono per qualche decennio a tenere insieme una parvenza della vecchia organizzazione fiscale, ma non a lungo. In Italia questa silenziosa scomparsa porta la data del 568, anno della conquista longobarda. Da allora cessa definitivamente nei territori latini l'imposizione diretta, che invece restava in forme per noi difficilmente ricostruibili nei territori rimasti bizantini. Possiamo immaginare cosa accada con la scomparsa del prelievo fiscale dello Stato: impossibile il mantenimento degli ufficiali pubblici, inesistenti le risorse per le opere pubbliche, nulla la possibilità di sostenere il commercio. L'immagine con cui si apre la storia della fiscalità nel Medioevo è quella, del resto, ricorrente negli scrittori contemporanei di un impressionante silenzio. Il patrimonio del re. La fiscalità non è una questione solo di tecnica, ma di cultura. Non esiste senza la convinzione che l'autorità pubblica abbia il diritto di prelevare dai cittadini una quota di ricchezza per il proprio finanziamento. Ed è proprio ciò che mancava al mondo germanico. Di certo, infatti, le aristocrazie germaniche erano del tutto prive delle conoscenze tecniche necessarie per l'amministrazione fondata sulla scrittura. ma ciò che più importa è che nel mondo politico germanico il sovrano è prima di tutto il capo di un esercito, levato sugli scudi dai suoi uomini, dei quali si deve guadagnare fiducia e fedeltà. Non è l'espressione di un potere astratto che vive sul territorio, ma il termine di un rapporto personale di autorità. Non a caso le nationes germaniche potevano anche restare senza re, affidate ai loro legami militari e tribali, come accadde all'Italia longobarda tra il 574 e il 584. Per questo, sebbene nei simboli delle attitudini i re germanici assumessero esteriormente elementi della tradizione romana e mai riuscirono a rimettere in piedi una macchina fiscale paragonabile a quella di Roma. Ma come è fatto uno Stato, quasi del tutto privo di uno strumento tanto irrinunciabile del potere pubblico come le tasse? Nel primo Medioevo nasce, se non dalla teoria, ma certo nei fatti, un'idea destinata a una durevole fortuna nei secoli seguenti, quella che secondo cui il re deve vivere del suo. Non può attendersi un vero e proprio contributo dei sudditi, ma deve trarre le proprie ricchezze da ciò che possiede. E che cosa possiede il re? Esistono dei diritti tipicamente pubblici che la tradizione romana era riuscita a trasmettere al Medioevo barbarico. Battere moneta, esercitare la giustizia, controllare il transito degli uomini e delle merci. Restano pur sempre appannaggio dei sovrani, che di questi diritti sfruttano le rendite attraverso monopoli, dazi e ammende. Ma si tratta di fonti di introito solo nella misura in cui i sovrani riescono ad amministrarle e soprattutto di fonti tanto più magre quanto più spenti sono i traffici interni. Rada la moneta circolante, aleatoria e inattiva la giustizia pubblica. Del resto, il patrimonio del sovrano consiste nelle sue terre e nei frutti che riesce a trarne. E poco conta ormai quello che quelle terre siano patrimonio del regno in quanto tale, cioè quel che rimane delle sterminate proprietà dello Stato romano, il fisco regio o piuttosto patrimonio privato della famiglia regnante. Comincio dalle poco conta, E poco conta ormai che quelle terre siano patrimonio del regno in quanto tale, cioè quel che rimane delle sterminate proprietà dello Stato romano, il fisco regio, o piuttosto il patrimonio privato della famiglia regnante. L'uno è mescolato all'altro, senza grande chiarezza. Del resto, quale catasto avrebbe potuto ormai serbare memoria di una così fine distinzione? E a caccia delle terre nella prossima puntata. www.redigio.it e la storia continua.